Vangelo secondo Marco, al capitolo 9, i versetti 2 e 10. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparvero loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltate lui. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offri l'olocausto sul monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come la stella del cielo e come la sabbia che è sul dito del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. Tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato a tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Innanzitutto buonasera a tutti, chiedo scusa per la mia condizione fisica, ma non era prevista. Facciamo finta che la luce di questo brano abbia colpito gli occhi, perché è davvero luminosa, radiosa, porta con sé tutta la luce che è stata appunto la gloria di Gesù da sempre. Domenica scorsa le letture ci invitavano ad entrare nel deserto, nel Midbar, come si dice in ebraico, il luogo dove ascoltare, dove udire la parola di Dio. Oggi la liturgia ci invita su un alto monte, dove non importa quanto sia alto o che monte è, l'importante è che sentiamo il desiderio di stare in disparte, così come i discepoli poterono udire la voce del Padre che dice: questi è mio figlio eletto, ascoltatelo, ascoltate lui. E già qui è un input forte, quindi la necessità di andare in un alto monte per avere un'altra prospettiva, un altro modo di vedere che non è quello degli uomini, ma bensì di Dio. E stare in disparte, in modo che si svelano i nostri occhi e possiamo vedere ed udire la voce che Gesù appunto parla al nostro cuore. È un mistero di luce quello di questa pagina, una luce che si riflette sul volto e sulle vesti, che Marco con pennellate, io direi graziose, descrive nessun lavandaio poteva renderle così bianchissime. Perché non è opera umana la trasfigurazione, ma bensì è un'opera divina, Infatti sul monte vediamo la rivelazione della figliolanza, che è un modo, un accompagnamento, un invito anche per noi a sentirci figli dello stesso Padre. Quindi qui si manifesta proprio questa straordinaria gloria che rappresenta una relazione che è stata da sempre discreta, custodita, mai sfacciatamente presentata, ma che qui anche per un istante si svela a pochi discepoli e anche a noi, dove noi siamo invitati a capire cosa dire, cosa dice questa pagina e soprattutto assaggiare quanto noi ci stupiamo da questa luce radiosa che viene da questo evento, un evento straordinario che non è una lezione teologica oppure dogmatica, ma è un'esperienza che ogni cristiano dovrebbe fare. Quindi la necessità nella nostra vita di andare, di salire con quella fatica che facciamo per staccarci dalle cose umane. Ed è molto particolare perché Marco nei suoi 16 capitoli non ci sono i racconti della risurrezione, perché tutto concentra in questo capitolo della trasfigurazione, che è proprio una parola greca, no? Metamorfeo, cambiare di aspetto. E quindi cosa vediamo di concentrato? Marco descrive, non descrive i racconti della risurrezione, ma cosa dice? Cosa dicono i due angeli alle donne? Il risorto non è qui, vi precede in Galilea, là lo troverete. Allora, cos'è la Galilea? La Galilea delle genti, che dice Marco. È la quotidianità, è il nostro vivere quotidiano. Se nella nostra vita quotidiana, fatta di fatiche, di croci, di cammini faticosi, non riusciamo a vedere segni del risorto, difficilmente lo riconosciamo in queste pagine. Allora i nostri giorni, la nostra vita è fatta proprio nel saper riscoprire la trasfigurazione in quei piccoli segni e riscoprire in noi quella luce che ci abita da sempre. A me viene in mente anche domenica scorsa il Satana porta Gesù su un alto monte. Qui non avviene trasfigurazione, ma vi presenta un regno. Come si fa a riconoscere la gloria che il Satan presenta a Gesù e la gloria invece che ci trasmette Gesù stesso? Gloria in ebraico si dice kavod, che significa appunto peso specifico. L'essenzialità. Qual è quell'essenza di Gesù che rinuncia alla gloria terrena? Allora ecco, la nostra vita è fatta di riconoscimenti, di avere sempre quella capacità spirituale di riconoscere ciò che è gloria buona e ciò che potrebbe essere pesantezza per la mia vita, leggera e trasparente come quella di Gesù. Allora siamo tutti invitati anche noi a riscoprire anche la nostra trasfigurazione che è fatta di piccoli segni, quei segni che si rappresentano, si riconoscono soprattutto nelle relazioni. E anche questo brano è ricchissimo appunto di poter e saper cogliere questi piccoli segni e guardarli nella nostra vita e continuare questo cammino faticoso che si chiama esistenza. In effetti anche l'iconografia ha un segno molto potente su questo brano, non a caso ne diventa la cartina a tornasole per il maestro, che può saggiare l'allievo quando riesce a rappresentare la trasfigurazione della sua essenza con i chiaroscuri, quando fa emergere questa luce e soprattutto invita l'altro che la guarda a pregare, perché lo fa uscire da sé in un'estasi, in uno stupore, rapito da questa luce radiosa. E in effetti questo brano è molto rappresentativa, questa luce che si nota, il chiaro scuro, una luce ben chiara formata da queste tre figure di Gesù che fu trasfigurato, un verbo passivo, perché Gesù non si trasfigura da solo, ma è Dio Padre che mette in scena la bellezza di una relazione fatta di umiltà, di amore, di rispetto, soprattutto di obbedienza. E da queste figure stupende che sono Elia e Mosè, che dialogano fra loro, che emanano ancora più luce perché creano comunione. Mosè ed Elia che rappresentano la legge e i profeti, rappresentano proprio l'economia. Mosè rappresenta l'economia della legge, Elia tutti i profeti, che appunto dialogano fra loro sull'esodo che aspetta Gesù, che già nel brano precedente aveva appunto provato a illustrare Gesù. L'ora della croce che aspetta a lui e ai discepoli e a quanti lo seguono. Una realtà che non hanno accolto, che non hanno forse compreso, che volevano sviare subito, ma che è necessaria. Quella legge dei profeti che rappresentano le scritture sante di Gesù, che hanno nutrito sempre la preghiera di Gesù e che ora illuminano il cammino di questo esodo verso Gerusalemme. Mosè ed Elia che hanno fatto comunque la stessa esperienza di Gesù, che sono saliti sul monte, che avevano questo desiderio di vedere il volto di Dio. Anche noi ancora oggi preghiamo: Signore, vogliamo vedere il tuo volto, Signore, io cerco, mi salvi. Questo desiderio, ma quella presenza di Dio, si velano il volto, che ora invece è svelato, perché tutto è chiaro, perché Gesù ne è compimento. Questo Mosè ed Elia che rappresentano l'Antico Testamento, che dialoga con Gesù, quella necessità di rimanere con le scritture dell'Antico e del Nuovo rappresentato da Gesù. Mi viene in mente anche quel grande segno presente nel capitolo 24 di Luca con i discepoli di Emmaus, dove appunto racconta questi due discepoli presi da un lamento forte. Il brano racconta questo lamento E quasi scuotono Gesù, dice: ma come, solo tu sei straniero, non hai sentito. Ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. E poi descrive la tristezza di questi due discepoli. Ma Gesù afferma la necessità di saper leggere bene le scritture da Mosè e tutti i profeti. E poi il capitolo prosegue con questo riconoscimento. E quanto prima Gesù dice: tardi e stolti di cuore, poi il loro cuore e le loro menti si aprono e lo riconoscono. Allora questo bisogno di svelamento, di riconoscere Gesù anche nelle cose che a noi non ci quadrano, e a noi non è che dobbiamo guardare con distanza questa trasfigurazione, ma bensì rimanere con quella forza spirituale di far rimanere unite queste due esperienze della vita, che rappresentano una vita faticosa, a volte accompagnata da morti, da rifiuti, ma metterla unita a quella che è momenti di trasfigurazione nostra e quella che troviamo dalla Sacra Scrittura, e trovare forza e continuare il nostro cammino su questo. Non è a caso anche che il Vangelo comincia, qui non è menzionato, con una espressione che potrebbe anche essere da cornice, ma comunque importante per questo Vangelo, direi: sei giorni dopo c'è questo accadimento, la trasfigurazione, ma 6 giorni dopo cosa? Secondo me rappresenta sia il 6 menzionato nella Genesi, quando Dio crea l'uomo il 6° giorno, considerato, appunto, noi sappiamo, un numero imperfetto per eccellenza. Ma noi veniamo alla luce con questa imperfezione e dobbiamo camminarci verso quel numero 7, che è la completezza. La completezza, il numero perfetto. Ma 6 giorni dopo rappresenta anche un fatto straordinario. 6 giorni dopo accade a Cesarea di Filippo un fatto importante. Gesù ai suoi discepoli pone una grande domanda che diventa cartina tornasole per noi, che siamo discepoli: che dice la gente che io sia? E poi il cerchio si fa più stretto. E voi che dite che io sia? Quindi in quei 6 giorni dopo c'è sottinteso questa domanda: chi è Gesù per me? E allora questa trasfigurazione ci pone questa domanda: dove mi collo? Nei 3 uomini in piedi, circonfusi di luce, in piedi perché il segno di vittoria sulla morte, sulle difficoltà della vita, su chi non si fa travolgere dalla quotidianità, oppure in quella scena dove ci sono 3 uomini assonnati, addirittura 2 a testa in giù, e Pietro sdraiato che guarda verso l'alto, farfugliando parole maldestre. Affermazioni non sapeva neppure cosa diceva. E il testo lo descrive. non sapeva cosa diceva. E quindi qual è il nostro posto? Ci siamo noi, c'è la nostra povertà che spesso fatica a comprendere questo testo, che a volte non sappiamo, ma alla fine mi rimane distante, Gesù mi trasfigura, non mi tocca. O forse la luce è troppo alta per me, non sono invitato a poter lavorare per capire, o comunque forse poter trasfigurarmi anche lì, io. O il sonno dei tre uomini è troppo pesante, del resto qualche incontro lo faccio. Ma qualcosa che tiene unite queste due scene che sembrano incompatibili, lontane. C'è una parola che come uno squarcio taglia questo testo. È la parola di Pietro, istintiva, ma che pur sente vera. Maestro, è bello per noi essere qui. Investito non da uno stare, da una bellezza estetica, ma bensì si sente avvolto, travolto da questa bellezza che è estatica. E sente quell'evento, quel momento bello, kalon, il testo greco dice kalon, bello e buono, per quello che poteva capire. Nonostante lo smarrimento e il sonno, Pietro capisce la bellezza di quel momento e vuole fermare il tempo, vuole fermare quel momento. Addirittura non parlano di esodo, ma parlano di fermare, di poter bloccare, addirittura dichiarando facciamo trettente, un atteggiamento improponibile, ma che sente appunto decisivo e direi essenziale. Per cosa? Per tenere unite queste due scene che sembravano distanti con altri, ma possibilmente vicini. E come un sigillo vi è questa nube, la nube di Dio, che quasi dice fate parte della mia storia, di difficoltà e bellezze della vita, è la vita stessa. Lui parla di una comunione, un desiderio di comunione, sia di emozioni che di persone. Non a caso Dio ci vuole in questa comunione, quindi la trasfigurazione è un travolgimento, un avvolgimento per ognuno di noi, che possiamo presentarci così come siamo. Ed è bellissimo perché Pietro non parla è bello per me essere qui, ma è bello per noi, parla di comunione, anche per chi in quel momento è incosciente o è in condizione di non poter gridare questa bellezza, ma che comunque si lascia travolgere da questo evento. Quindi dobbiamo essere illuminati, attenti anche a chi fa fatica ad andare, quella fatica del vivere. E quindi dobbiamo riscoprire quella parola che a me piace tanto, di Gregorio di Nizza, il ricominciamento, questo ricominciamento ogni giorno, di ricominciamento il ricominciamento. Secondo me attraverso le relazioni, queste relazioni amorevoli, forti, dove anche, e domani anche, toccheremo un po' le regole di San Benedetto con Michelina. San Benedetto diceva ai suoi discepoli, dovete vedere nell'altro trasfigurato sempre il Cristo. Non importa chi è, cosa fa, cosa ha fatto, ma guardate, fate emergere tutta la bellezza di Gesù Cristo. Allora questo Vangelo forte diventa proprio questo augurio a saper riconoscere nella vita proprio questi due monti, il monte della bellezza e dove lasciamo andare tutto quello che è umano, tutto quello che è glorioso nella dimensione umana e abbracciamo solo quello che è la gloria di Dio e a cui noi siamo portati ad incamminarci.
Certo che si rimane senza parole dopo aver constatato.
Poi vi dico, non ho potuto.
Il cammino che ha fatto Morena.
Studiare.
Morena ha travagliato molto nella vita, si può capire benissimo. Però di tutto ciò che lei ha detto, la domanda che mi ha proprio colpito nel cuore è stata la domanda: chi è Gesù per me? Perché poi, come ha sottolineato anche lei, le letture di questa domenica ruotano tutte intorno alla domanda già fatta da Gesù a Pietro o a tutti gli apostoli alle quali, o alla quale rispose sinteticamente Pietro. E questa è la domanda permanente di ogni cristiano che ha vissuto un'esperienza straordinaria, ma in momenti in cui non aveva la capacità di intendere e volere, per la totalità quasi di tutti noi, ma che rimane aperta. Siamo stati immersi nelle acque abissali in cui siamo stati resi conformi alla croce di Cristo, ma anche alla sua resurrezione. E questa è la metamorfosis originaria. Da quel momento in poi non siamo più figli di papà e mamma. Siamo definiti e siamo realmente figli di Dio. E dunque si tratta di una trasfigurazione che ci riguarda molto da vicino. Chi è Gesù per me? Questa è la domanda di Morena. I padri della Chiesa sottolineavano che in questa metamorfosi, in questa trasformazione, in realtà non si trattava tanto dell'individuo Gesù di Nazareth, quanto dello sguardo che i tre hanno avuto il privilegio di vedersi trasformare in se stessi e che li ha portati a riconoscere in quel Gesù di Nazareth il Figlio di Dio. Dunque la trasfigurazione non riguarda tanto l'individuo Gesù di Nazareth, quanto gli occhi di coloro che, posti di fronte a questo Gesù di Nazareth, penetrandolo nella sua intimità più profonda, hanno riconosciuto il Figlio prediletto di Dio, in cui il Padre ha posto tutta la sua compiacenza, in cui il Padre ha detto tutto ciò che voleva dire. I padri dicevano: il verbum abbreviato domine. Da qui la necessità di ascoltare lui, perché tutto ciò che Dio voleva dire lo ha detto in lui. E sono interessati i due sensi più importanti dell'esperienza umana, la vista e l'udito. È la vista che viene trasformata, la nostra vista. Da che cosa viene trasformata? La risposta è dalla luce. Ma quale luce? La luce della fede è quella luce che fu creata prima ancora di tutte le luci del mondo. Questa è la prima affermazione che ci viene dai padri della Chiesa. Gesù riporta sul monte i suoi discepoli amati perché possano sperimentare il dono di questa luce che è al di sopra di ogni luce. Difatti viene chiamata luce laborica, che non è la luce del sole, della luna, delle stelle, la luce che corre con la velocità della luce, no, è la fede. Prima ancora di creare l'uomo dalla terra e dall'acqua, dal fango, Dio si è preoccupato di dire fiat lux e fatta est lux. Ed è una precomprensione che supera ogni altro tipo di comprensione. Ecco perché il manto che avvolge Gesù, come ha sottolineato Morena, è stato proposto come un manto bianco, bianchissimo, che nessun lavandaio di questo mondo avrebbe mai potuto rendere altrettanto candido. È bianchissimo. Dunque, il primo annuncio di questa pagina è l'annuncio della fede. Non l'abbiamo vissuta certamente nel sacramento, ma ciò che abbiamo vissuto non ha ancora manifestato tutto ciò che conteneva. È la prima lettera di Giovanni che lo dice: noi siamo figli di Dio, ma ancora soltanto in un yam che ancora non ha terminato il nondum, un già che non ha ancora terminato la sua completezza di manifestazione di sé e della propria identità. Ed è qualcosa di sconvolgente, perché poi Gesù si raccomanda di dire a quei tre: guardate, non dite a nulla, che non sarebbero in grado di capire tutti gli altri di quello che avete vissuto se non dopo che il figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti. Dunque c'è un già e un non ancora. E già il nostro battesimo, il non ancora è una progressione di conoscenza che è frutto dello sviluppo della fede. Ma mettersi a disposizione della fede significa eliminare tutte le altre strade che noi riteniamo siano strade di conoscenza. Morena ha fatto riferimento alla terza tentazione di Gesù, portò sull'alto monte e gli mostrò tutti i regni del mondo. Non si tratta di questo, si tratta di un superamento di tutte le conoscenze. Tutte le conoscenze. Noi siamo molto attaccati a queste nostre conoscenze, avute attraverso il tatto, attraverso la vista, attraverso l'udito, attraverso tutti i nostri cinque sensi, attraverso le nostre capacità razionali, calcolatrici, che ci fanno prevedere magari un futuro che non riusciamo ancora a definire in tutti i suoi aspetti, ma che ci sembra ormai quasi avere già toccato con mano. La luce laborica è l'umiliazione di tutti i nostri accademici dei licei, che credono di essere un po' alla vigilia di scoprire tutto e si ritrovano al di fuori di tutto, perché la luce laborica è quella luce che precede ogni altra luce. Perciò l'unica strada per poter lasciarsi trasformare è quella di essere possesso più alto mondo possibile e immaginario, e esposti alla luce taborica che viene direttamente dal Padre e che in qualche modo ci impone, con libertà ovviamente, di cadere con la faccia a terra. Pietro dice: ma che bello, è tutto bello, ma non so che cosa significa dire che tutto è bello, non sapeva cosa stava dicendo, perché la luce teorica porta all'apofasis, cioè porta alla consapevolezza che noi non possiamo dire né che Dio è così né che Dio non è così, possiamo soltanto immergerci nel silenzio, tuffarci nel silenzio e adorare nel silenzio. E in questa oscurità silenziosa, che secondo un grandissimo padre della Chiesa che si chiamava Gregorio di Nissa, ci viene fatto dono di vedere nel non vedere. Quindi la luce che vedono i tre sul tavolo è una luce che abbaglia, una luce che acceca, una luce che anche intimorisce, fa paura. È la tradizione classica giudaica che sottolineava: nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. E Pietro ha una paura mortale: che cosa mi è successo? Ho fatto un'esperienza tale e ho paura, forse mi schiaccerà, forse mi ucciderà questa luce. E Gesù gli tocca sulla spalla: coraggio, coraggio, sono io. Pensate che cosa può significare questo, eh? Un uomo di terra, fatto di carne come tutti noi, che ti appare, si lascia vedere, un dono che ti fa, non sei tu che lo conquisti, si lascia vedere, e tu nel vederla, questa luce, ne resti sgomento, gettato a terra, battiti il petto, perché davvero la tua bocca è impura, le tue labbra sono impure. Pensate a Isaia, hanno bisogno di essere purificate dai carboni ardenti di Dio, perché altro l'uomo non può, non solo non sa, non può dire. Può illudersi, certo, di possedere tutto quello che esiste nel mondo, ad una condizione però, che si diventi, diciamo la parola, atei, tutto tuo, purché tu non riconosca che tutto ciò che hai, e ti è stato messo davanti, viene da quella luce che è prima di ogni altra luce. Noi tutto ciò che sappiamo lo sappiamo attraverso la luce, ma quella luce che viene prima di ogni altra luce è l'unica luce che ci permette di percepire questa luce che noi chiamiamo cosmica o intercosmica. Dunque il messaggio che i padri della Chiesa scoprivano nel mistero della trasfigurazione si sintetizza tutto nel silenzio adorante, apofatico, indicibile, come l'esperienza fatta da Paolo al terzo cielo, no? Che sì, ha fatto un'esperienza straordinaria, ha travolto tutto, ma poi dice: ma quest'uomo portato al terzo cielo vide e udì tante cose, ma tutte indicibili, indescrivibili, perché di fatto inudibili dall'orecchio umano. San Romualdo, secondo San Pietro Damiani, ha vissuto un'esperienza analoga quando si è trovato durante un canto d'esame di fronte al Salmo 31 e ha dovuto cantare: dammi tu l'intelligenza per capire. E immediatamente, dice San Pietro Damiani, fu trafitto il cuore e dai suoi occhi sorgevano fiumi di lacrime, appunto che lui cominciò a cantare in giubilo. E che cos'è un giubilo? È un canto ma senza suono, senza movimento di labbra, eppure un canto, profondissimo canto. Canto che è anche pianto, e pianto che è anche ripulitura degli occhi per vedere l'invisibile. Dunque, perché l'icona della trasfigurazione che ha richiamato Morena è così importante? Perché dentro l'icona della metamorfosi della nostra tradizione antica c'era tutta questa lezione. Il novizio doveva imparare a fare l'icona della trasfigurazione, perché finché tu pretendi di sapere non sai, pretendi di vedere non vedi, pretendi di udire non odi, e l'unica parola che ti resta è la sua parola: ascoltate lui. Ed è il messaggio della domenica, la seconda di Quaresima: lasciate perdere tutte le altre strade, lasciate perdere tutti gli altri suoni, tutte le altre visioni, concentratevi unicamente su lui. Come dicevo all'inizio, è lui il verbo ad breviatum, in lui c'è la sintesi di ogni parola che avrebbe potuto o voluto dire Dio, ma l'ha concentrata tutta in lui. E perché non si può dire? Non si può dire perché la strada per arrivare a parlarne è la strada della croce. Morena ce l'ha sottolineato, è la strada della croce. Soltanto quando si sarà consumato il mistero del figlio dell'uomo, il crocifisso, saranno aperti gli occhi perché tutti possano riconoscere in quel crocifisso l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Solo dopo. Prima non sarebbero mai stati capaci di capire nulla. Ma se si lasciano colpire al centro, come parla Luca nel capitolo 23-48, descrivendo le folle di Gerusalemme che andavano a vedersi lo spettacolo di Gesù Cristo, se ci si lascia ferire da questa lancia, cambia tutto. Sì, rivedono Gesù solo, ma hanno capito che in quel Gesù solo, crocifisso, sulla croce, è presente il Figlio stesso di Dio. E quel figlio che era stato richiesto ad Abramo alla prima lettura: vai, prendi il figlio, prendi il letto, quello che ami più di tutti, perché ne aveva avuto un altro, ma no? Prendi il letto e risale. Portalo sul monte e sacrificalo. E dice la lettera agli Ebrei: Abramo capì, prima ancora di tutti noi, che in quel figlio c'era già il figlio, con la lettera maiuscola e con l'articolo E, il figlio, non un figlio, che avrebbe sostituito tutte le sofferenze, tutto ciò che era cattiveria nel mondo, e l'avrebbe trasfigurata nella sua croce. E chiudo semplicemente con questo riferimento alla croce, perché la croce è l'albero della conoscenza del bene e del male. E perché è l'albero della conoscenza del bene e del male? Perché nella croce tocchiamo con mano fino a che punto, a partire da basso, può arrivare l'uomo con la sua cattiveria. Le guerre che si combattono ancora oggi, ma tutto ciò che anima desiderio di vendetta, di aggressione, di potere, di umiliazione degli altri nell'umanità, tutto questo è là spiattellato in quel crocifisso, ludibrio di tutti, sputacchiato, schiaffeggiato, flagellato, martoriato, crocifisso, di cui tutti possono riderci sopra, pensando di essere chissà chi, pensando di essere chissà chi. Eppure in quel crocifisso le folle che erano arrivate a vedersi lo spettacolo, credevano di vedersi lo spettacolo, furono invece penetrate nel cuore, cambiate interiormente e capaci perciò di ritornare alle proprie case battendosi il petto. Erano diventati, loro malgrado, una creatura nuova. Erano stati trasfigurati, trasformati, convinti interiormente di essere finalmente figli di Dio, figli dell'unico Padre che distribuiva a tutti il dono della figliolanza. Dunque lui è diventato il figlio crocifisso, è diventato la realizzazione della profezia presente in Isacco, ed è lui anche quel cervo le cui gole si erano impigliate tra i rami delle piante che Abramo prese e crocifisse, sacrificò al posto di suo figlio. Cosa incredibile! Rifletteteci un pochino, pensate a tutte queste sollecitazioni che ci ha dato Morena e a tutto ciò che i padri ci hanno aiutati a capire meglio. E allora ci accorgiamo che quando ci facciamo la domanda che ha fatto Morena a se stessa, chi è Gesù per me? Le conseguenze non occorre dettagliarle, perché ognuno di noi sa benissimo quale dovrebbe essere la sua risposta.
Così molto brevemente volevo, vedevo quello che per me ha colpito dentro a tutto questo evento così luminoso, così glorioso, Morena ce l'ha anche Don Innocenzo, di luce, di rivelazione, di mistero, sono stata colpita così da... Morena diceva chi è Gesù, chi è per me Gesù, e particolarmente mi ha molto colpito questa voce che viene dalla nube, che li coprì con la sua ombra, mentre erano tutti spaventati, tutti, l'ombra della nube è anche molto protettiva, avvolgente, anche coinvolgente, e dalla nube uscì una voce. E le parole di questa voce credo che sono molto importanti, proprio sono centrali, come si diceva anche Innocenzo. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E quindi possiamo dire che questa è la parola del Padre, che uno che dice questi è il figlio mio, la rivelazione che è figlio di un padre, Gesù, e poi l'imperativo, ascoltatelo. Ascoltate lui. E detto questo, tutto scompare, tutto questo scenario scompare, rimane Gesù solo. Cioè la parola nuda, potremmo dire, parola di Gesù che è evento, che è appunto parola, è la sua realtà, che è tutta insieme una parola, un verbo di Dio. E allora mi fermavo proprio su questo, ascoltare la parola, fare in modo che, come nella prima lettura si conclude, che Abramo obbedì e appunto e riceve la benedizione su tutta la sua discendenza di tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce. l'obbedienza, appunto in ebraico non esiste la parola, esiste la parola obbedire, non esiste la parola obbedire, esiste la parola ascoltare, scusate. E quindi questo ascoltatelo è proprio come Abramo che ha fatto sua la parola di Dio, dell'angelo. E gli eventi cambiano, cioè ascoltare e fare quello che ha fatto Maria, cioè credere a quella parola che viene detta, in questo caso la parola è una persona, credere, e come per Maria, credere è stato un principio di atto creatore in lei, cioè di trasformazione, di... perché il Padre ci dica ascoltatelo, ecco, significa che nell'ascolto c'è sempre una nuova creazione, l'obbedienza a Dio è appunto, e potremmo dire, fa nuove tutte le cose, è il modo di, fare una nuova creazione oggi, è proprio questo di ascoltare, esattamente, viene anche ripetuto nel canto al Vangelo, questo, le parole del Padre, perché appunto ascoltando veramente, che vuol dire prendere le parole di Gesù, il Vangelo, come dice Paolo, voi avete preso la parola di Dio, ai Tessalonicesi, quale veramente è come parola di Dio, cioè una parola che cambia l'evento, cambia la situazione, fa iniziare una relazione nuova, una realtà nuova, una nuova creazione, io dico. E quindi, ecco, la fede viene da questo ascolto e la fede realizza la parola. Credo che sia importante proprio in questo cammino anche quaresimale, cioè ritornare a, appunto, che nel deserto il popolo ascolti, no? Perché nel deserto anche il popolo non ha ascoltato, e questo è stato un dramma e una tragedia, ecco, ma il deserto fiorisce, diventa nuova creazione proprio se il popolo ascolta, l'ascolto della parola di Dio presa come parola di Dio veramente è ciò che ci viene dato, ecco perché rimane Gesù solo, ciò che ci viene dato per davvero trasformare la realtà, per appunto entrare dentro quell'alleanza, quella comunione con Dio a cui siamo tutti chiamati. E anche oggi credo che se davvero ascoltiamo la parola di Dio come parola di Dio, le guerre cessano, le violenze si fermano, ogni realtà viene trasformata. Mi ha colpito molto questo figlio che deve essere ascoltato. Per una nuova fraternità anche, no? Dove ci sentiamo davvero tutti l'unica realtà del Signore, l'unica comunità, fraternità.
Sì, sia Morena che Padre Innocenzo hanno parlato anche appunto dell'icona della trasfigurazione come prima esperienza, no, del novizio iconografo. E diceva di Innocenzo, finché pretendi di sapere non sai. E paradossalmente mi viene da dire che sempre nell'icona della trasfigurazione anche questo è raffigurato. Infatti sotto alla montagna, piccoli piccoli, ci sono gli altri discepoli che non sono riusciti a guarire l'epilettico. Credevano di sapere, ma non sanno, perché non hanno vissuto quell'esperienza affettiva. E io credo che la chiave di tutto quello che sia della parola che ci è stata annunciata, sia anche delle parole sapienti che ci sono state così offerte, è anche proprio questo approccio affettivo. Senza una realtà affettiva è incomprensibile la vicinanza di Dio. Affettivo non è qualcosa, come dire, di sentimentale, è un sentimento estremamente, voglio dire, qualcosa di estremamente forte. A me mi ha colpito nella prima lettura appunto un'espressione che viene rivolta da Abramo: ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio. Temi Dio. Il timore di Dio è una delle cose più misteriose, perché c'è anche la paura a volte, ma non è lo spavento così, è il trovarsi appunto improvvisamente di fronte a qualcosa di totalmente inaspettato. È l'esperienza di Pietro, è l'esperienza di Giacobbe, secondo me, anche com'è terribile questo luogo, è l'esperienza di essere consapevoli di stare sotto lo sguardo di Dio, cioè che Dio è proprio lì. Quindi il timore di Dio non è la paura della punizione di Dio, ma è scoprire che in ogni momento della nostra vita, anche il più feriale, Dio ci sta accompagnando. E allora anche le cose meno comprensibili, sia le cose meno comprensibili perché misteriose, sia le cose meno comprensibili perché sono le disgrazie di cui la nostra vita è costellata, sono guidate da Lui. E allora il timore di Dio, secondo me, è comprendere, come Abramo, che anche le cose meno comprensibili sono guidate da Dio. Purtroppo il brano della Genesi è molto tagliuzzato, ma diciamo, sarebbe stato bello anche leggere il fatto che quando questi due salgono, Isacco chiede, e poi quando alla fine capisce, perché lo capisce, visto che viene legato e messo, non si ribella. C'è un timore di Dio che dice: sono alla sua presenza, e in qualche modo, in maniera per me misteriosa, quello che succede è quello che Dio vuole. Diceva Bonhoeffer, e lo dice, mi è già capitato di dirlo forse, quando è già in prigione: attraverso ogni evento, quale che sia il suo carattere, passa una strada che porta a Dio. E allora qui c'è tutta proprio la verità dell'essere illuminati da questa luce, e con questa luce allora si può non avere più paura. Tanto che Gesù, esaltato dal Padre, porta sulle spalle la croce, come Isacco aveva portato la legna fino alla montagna.
Io pensavo nelle vesti bianche, ho visto che questo testo è anche un testo battesimale, perché ci sono tutti gli elementi del sacramento anche, e pensavo perché in questo tempo, che siamo in tempo di Quaresima. Io ho visto che nel testo dell'Apocalisse dice questo: chi sono quelli che portano le vesti bianche? Coloro che vengono dalla tribolazione. Tutto quello che le succede a Gesù anche le succede alla Chiesa, a ognuno che legge la sua parola e che vuole seguirlo. Quindi anche noi diventeremo così trafigurati ogni volta che leggiamo la parola, ogni volta che facciamo una opera di carità. Le vesti del cuore, ovviamente sto parlando di quello. Quindi queste vesti bianche, come dice qua l'Apocalisse, è la vestimenta di che si tratta? Di aver passato per la tribolazione. Quindi e qua c'è la unità tra il battesimo e la quaresima. È un cammino di trasfigurazione, di tribolazione, ma come dice qua, arrivano al trono, al cielo, dove si trovano insieme a Dio e lo adorano. Solo quello.
Andiamo, Salvatore.
Io volevo raccontare un episodio che mi ha accaduto, visto che Silvia accennava a questa trasfigurazione. Cioè, durante il periodo universitario, dopo una piccola premessa, io dopo la prima comunione mi sono allontanato e a un certo punto mi fu regalata una Bibbia e cominciai a leggerla in capo a qualche anno, sentì l'esigenza di andare a confessarmi e a riavvicinarmi ai sacramenti. E quindi il giorno stavo frequentando l'università e c'è una lezione di teatro con una regista di teatro. Il giorno dopo questa confessione e quindi aver preso la comunione e avviato questo nuovo cammino, questo ricominciare, arrivo a lezione e l'insegnante, la professoressa, mi dice: "Salvatore, che è successo? Che cos'hai di diverso? Non riesco a capire, ma che c'hai? Ti sei tagliato i capelli?" E non riusciva a capire che cosa era successo nella, appunto, una sorta di trasfigurazione. Mi colpì, lei che evidentemente era una che osservava, io stavo lì davanti, non so se ci fu pure qualcun altro. Quindi la questione capita di trasfigurarsi nel momento in cui ci ricominciamo appunto un cammino di fede. E lei ha avuto una vista particolare, forse ha avuto pure un dono, perché magari tanti altri non se ne accorgono di questi cambiamenti. Ci ho voluto raccontare questo episodio perché noi possiamo vedere una persona trasfigurata, però non siamo certi che cosa è successo in lui, in quella persona. Io sapevo che cosa era successo in me, perciò lo posso dire, che lei è stata capace di vedere, come dire, questo cambiamento in me. Evidentemente era proprio forte, ed era un momento di grazia che, cioè, per me è rimasto fisso quel momento, così tanti altri piccoli episodi. Per esempio, mi volevo comprare un libro, che almeno che stato i soldi per terra, ed era un libro appunto che mi serviva come per una Bibbia, insomma, cioè sono state curiose, però era un momento di grazia, ma lo sapevo io, chi poteva dall'esterno. E quindi, insomma, ecco, viviamo questa trasfigurazione in alcuni momenti particolari. Poi chiaro, per me era particolare perché non mi confessavo non prendevo la comunione da anni, insomma, ho lasciato 9 anni e riprendo a 25 anni, 26 anni, insomma, perciò è stata particolare.
Grazie, dottore.
Io volevo solo dire,
sentiamo Chiara.
Sì, proprio un po' di emozione, perché torno qui dopo moltissimi anni alla lezione, ma perché insomma ho cominciato a fare la mia lezione con la mia famiglia. E, però sono arrivata qui quando avevo mia figlia Cecilia piccolissima, aveva una settimana, e mio marito stava facendo stava facendo un corso con Giuseppe di iconografia. Ah. E mi colpì molto.
Giuseppe Carlos, Giuseppe era un confratello nostro.
E lui ci fu molto colpito da questo episodio, sia con l'amicizia di Giuseppe, ma anche perché l'ha proprio cambiata questa esperienza di avvicinarsi all'iconografia. E tant'è che poi ha dipinto, pregato,
chico, tuo marito?
Sì, mio marito
Luigi. Dillo bello, perché io lo so la storia, ma tu racconta
Luigi. E ha pregato queste icone solo per i nostri 3 figli, e non è riuscito in realtà, però quando l'ha fatto veramente era qualcosa di importante. Parlammo a lungo perché mi raccontava di questa esperienza e mi diceva: "Sai, Giuseppe mi ha detto una cosa importante. Quando è che si rivela l'icona? Solo quando è velata. Cioè, prima di tutto l'icona è velata, non appare l'icona. E quando è che si rivela l'icona? Solo con la preghiera. Ma qual è la preghiera? Qual è questa preghiera del cuore? È la preghiera che nasce dalla parola, sì, nasce dalla parola, ma nasce da quella luce che rivela, che è la luce iniziale, che è la fede." Queste parole di Luigi mi hanno sempre risuonato nella mente, e devo dire, sono state nel corso degli anni un'esperienza costante. Quando di alle difficoltà della vita che ci pongono davanti un nuovo inizio, un ricominciamento, che tutte le volte che noi dobbiamo ricominciare noi abbiamo un occhio velato, un occhio incapace di guardare, solo con questo atto di fede attraverso, certo, la parola, attraverso la lettura, e abbiamo questa compulsione del cuore che è vera, che è reale, che ti fa superare la grande difficoltà, la grande tribolazione. E, però è un continuo. Allora, quando Morena diceva chi è Gesù per me, e continuamente io lo devo dire chi è Gesù per me, continuamente io lo devo rivelare, continuamente sono velata, continuamente lo devo rivelare. Non lo so, questa è la mia esperienza. E poi quando parlo di fede, ma insomma è molto difficile, sono, come dire, delle cose molto intime che sto dicendo, è anche difficile spiegarlo. E, l'esperienza della fede, quando per esempio dopo, no, nella celebrazione eucaristica, dopo aver ascoltato la fede e la parola, e aver poi preso il corpo, il sangue di Cristo, in quel momento c'è davvero l'incapacità di parlare, c'è davvero l'incapacità di dire, cioè stai lì è la compulsione del cuore, con questa meraviglia che ti accade e che però è continua e che però continuamente devi rivelare.
Stasera vi ho colpito molto la figura di Abramo, Abramo di un padre che per tanti anni non è riuscito ad avere figlio, poi ha avuto la schiava e poi quando è arrivato finalmente figlio dalla moglie viene richiesto di offrirlo in olocausto. Non so come, non riesco a comprendere come si può sentire un padre dopo che ama suo figlio perché è suo figlio e che Dio comunque gli chiede di offrirlo in olocausto, come si poteva sentire internamente. Ma comunque sia, questo dramma e poi la Genesi narra molto, infatti quando racconta che questo figlio, mentre già salivano, hanno lasciato tutto in fondo della montagna e stavano salendo, il figlio che chiedeva padre ma dove, qui c'è legna, qui c'è fuoco, ma dove l'offerta per l'olocausto? Perché e capiva che padre alla fine ha risposto, guarda, Dio provvederà per l'offerta, perché non riusciva manco a esprimere questo dolore, ma anche questa risposta secondo me era un segno di una profonda fede. Infatti Abramo lo chiamiamo padre nella fede perché un uomo che nonostante che crolla addosso tutto, tutte le sue sicurezze, tutto quello che lui umanamente non riusciva più a comprendere, gli viene chiesto di sacrificare. Poi, mentre rimane solamente un silenzio, fronte a questo dramma familiare, di fronte a questo sacrificio, e forse questo viene molto bene spiegato da Paolo, sintetizzato, che dice Dio che non ha risparmiato il suo figlio, ha fatto risparmiare Isacco, ma non ha risparmiato suo figlio e ha dato la vita per noi. Questa realtà ci mette solamente in silenzio e con bocca aperta, perché le parole sono inefficaci di dire quello che è avvenuto in Golgotha.
Mi sono chiesta, leggendo questa pericope della resurrezione, su cui sono state dette cose talmente belle che uno porta un sassolino naturalmente. Mi sono chiesta che cosa ci rivela dell'umanità di Gesù, nel senso cioè che abbiamo detto che brilla sul suo volto, si manifesta nelle sue vesti la gloria del Figlio di Dio, ma questa gloria coinvolge completamente anche la sua umanità. Intanto penso, mi chiedo, Gesù sale sul tavolo con i suoi tre compagni, i suoi tre amici, e sapeva di andare verso l'esperienza della trasfigurazione? Non lo so, perché diciamo così la cristologia più recente ha abbandonato questa idea del Figlio di Dio che ha la visione beatifica continua del Padre, quindi in un certo senso, e ha sottolineato, diciamo così, l'intimità della coscienza dell'uomo Gesù, che attraverso l'esperienza in parte anche scopre se stesso. Forse è salito sul monte per pregare, come ha fatto tante altre volte, spinto magari dallo Spirito, come era stato spinto dallo Spirito nel deserto. E però c'era una vocazione profonda di questa chiamata dello Spirito all'incontro con il Padre e anche alla volontà del Padre di manifestare un segno importante sulla persona di Gesù dopo la confessione di Pietro, che era stata, diciamo così, nella pericope precedente, e anche questa constatazione che ha fatto Gesù, che forse alcuni di coloro che lo ascoltavano avrebbero visto la gloria del Figlio dell'uomo prima di morire. Quindi alcuni esegeti interpretano, diciamo così, l'episodio della trasfigurazione come una ma quando Marco ci parla delle vesti, nel Vangelo, diciamo così, in particolare sono sempre, non sono mai irrilevanti, e nella mentalità ebraica la veste è qualcosa che è strettamente legata alla persona. Si parla della veste, diciamo così, per in qualche modo accennare all'identità della persona. La veste è qualcosa che ricopre la nostra intimità corporale e nello stesso tempo qualcosa che le dà forma, attraverso cui conosciamo con l'esterno. E allora questa veste di Gesù che diventa bianca è l'espressione del coinvolgimento della sua umanità in questa esperienza misteriosissima della manifestazione della sua filiazione divina. Cioè la sua umanità è completamente coinvolta, partecipe, trasformata, la sua trasfigurazione e anche la trasfigurazione della sua umanità, che rivela, diciamo così, la pienezza dell'innocenza con cui era uscita dalle mani di Dio questa umanità, la totalità di grazia da cui è stata investita nel momento della creazione, la chiamata radicale alla comunione con Dio di questa umanità. Ecco, mi ha colpito questo particolare, e in questo senso noi possiamo interrogarci sicuramente chi è Cristo per noi, ma che cos'è la nostra umanità guardando l'umanità di Cristo? E tutti i grandi mistici ci hanno detto che non si può mai allontanarci dalla meditazione sulla umanità di Cristo per raggiungere alla verità anche del mistero della sua filiazione divina. Allora, in questo senso Gesù ci dà una testimonianza di come effettivamente, come è stato detto e riconosciuto qui da molti, noi siamo chiamati continuamente a sperimentare questa trasfigurazione che avviene in noi nel momento in cui entriamo in comunione con il Signore. E come Gesù è andato forse, non lo so, sul tavolo per pregare, sicuramente la nostra prima esperienza di trasfigurazione l'abbiamo nella preghiera. E diciamo così, quando cominciamo a pregare, cominciamo a salire il nostro tavolo. E la misura, diciamo così, della manifestazione, della trasfigurazione dell'umanità di Cristo nel Vangelo di Marco ci dà la misura di quella che può essere e sarà la nostra trasfigurazione come figli di Dio e come nella risposta di amore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ce lo dice molto molto bene, se ho il tempo di fare una piccola citazione bellissima da San Paolo, che ci dice, parlando per l'appunto della trasfigurazione, accennando: e noi tutti a viso scoperto, riflettendo in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Ed è interessante perché qui San Paolo fa un'interpretazione, un'ermeneutica del passaggio biblico. Mosè si era coperto il volto, si dice naturalmente nell'interpretazione corrente, perché era tale lo splendore della gloria di Dio che ricopriva il suo viso che gli israeliti non potevano sopportarla. Invece San Paolo ci spiega che si è coperto il viso perché progressivamente, col passare del tempo, la gloria di Dio che si rispecchiava nel suo volto piano piano andava scemando e si esauriva. Perché, e invece San Paolo ci dice: noi a viso scoperto, perché questa gloria che ci chiama, questa trasfigurazione interiore per cui ci chiama il rapporto con Dio, non va scemando, semmai va crescendo, perché fino al suo pieno compimento.
Siamo verso la conclusione, se ci sono.
Io volevo solo notare che senza accorgercene, ciascuno di noi ha liberato un pezzettino, quelli che hanno parlato e quelli che non hanno parlato, di ciò che viene definita esperienza mistica. La parola mistica indica proprio quella ineffabilità, indiscibilità, che fa parte profonda della nostra esperienza di fede, ma di cui non abbiamo parole adeguate ad esprimere. E io vi devo ringraziare, perché nell'insieme di questa lezione stasera abbiamo toccato un punto delicatissimo che sfugge di più, forse sfugge anche a noi, l'esperienza mistica della fede.
Bene, allora il versetto che ripeteremo insieme: camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Signore, nella terra dei viventi. camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Sono troppo infelice, agli occhi del Signore è prezioso la morte dei suoi fratelli.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Apprenderò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore.
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica.